ottobre 2023 sarà una giornata lunghissima e che verrà ricordata molto probabilmente. Dai.
Lo sento da lontano, il grido della gente. Forza Napoli, Napoli sempre. Mi prende piano piano e non mi lascia indifferente.
Buon pomeriggio, gentili ascoltatori e amici sportivi, bentrovati al consueto appuntamento con Forza Napoli sempre. Gianluca Gifuni al microfono, Tony Mola in regia come sempre, a mezzogiorno in vostra compagnia. Dicevo, oggi 11 ottobre 2023, una giornata che molto probabilmente sarà ricordata dai tifosi del Napoli. Ci sarà il primo incontro, un incontro vis-à-vis tra De Laurentiis e Antonio Conte, i due si sono già sentiti. Sapete che oggi riprendono le operazioni in casa Napoli, ma insomma Garcia dopo due giorni a Nizza torna a Napoli dopo essersi incontrato due giorni fa proprio con i vertici del club azzurro, che gli hanno dato una fiducia a tempo. Questa è la sensazione, come abbiamo detto ieri, Antonio Corbo della Repubblica l'ha chiamata sfiducia a tempo, ma insomma mi sembra che anche di fronte all'opinione pubblica possono dire quello che vogliono. Ci sia stata anche, per le parole di De Laurentiis, un momento no, nessuna difesa a spada tratta, nessuna parola legata all'intenzione di confermare l'allenatore e di proseguire con forza, in maniera convinta, il percorso con lui. Credo che, non essendoci stato tutto questo, ci sia stata di base una delegittimazione ulteriore di Rudy Garcia, per cui a questo punto non ci sono alternative. Insomma, Garcia non sarà oggi, domani o dopodomani più l'allenatore del Napoli, dipende solo dalle alternative. Antonio Conte è la primissima delle alternative. De Laurentiis sta lavorando proprio su di lui e nelle prossime ore ci potrebbero essere novità. Se trovano l'accordo, insomma, Garcia potrebbe essere esonerato tra stasera e domani, oppure, come scrive la Repubblica, De Laurentiis cercherà di trovare con lui una rescissione consensuale del contratto per non pagare più soldi e per evitare a Garcia l'onta dell'esonero. 339-666-9990 per i vostri messaggi WhatsApp, 081-6363-6363 per intervenire in diretta. Oggi apriamo i telefoni per tutta l'ora, quindi chiamate continuamente allo 081-6363-6363 per esprimere la vostra opinione. E andiamo per i dettagli della giornata che ci apprestiamo a vivere da Pasquale Tina, nostro inviato a Castelvolturno. Pasquale, buon pomeriggio.
Ciao Gianluca, buon pomeriggio.
Allora, andiamo con ordine. Dicevo, una giornata lunga, intensa, importante. Partiamo dall'incontro che ci sarà tra De Laurentiis e Antonio Conte nelle prossime ore.
Sì, anche se non conferma che avvenga nelle prossime ore, è presumibile che ci debba essere un incontro per capire se si arriva o meno a questa intesa economica, che poi penso sia il vero scoglio della trattativa. Il nodo, insomma, Conte credo che per meno di 8 milioni di euro non accetti di tornare in panchina. 8 milioni di euro sono tanti, 8 milioni di euro, e ovviamente con un allenatore come Conte di fatto deleghi tutto a lui, la gestione tecnica della squadra di Castelvolturno, e lui poi porta avanti un progetto, quindi c'è da parlare. Io penso che, ti ascoltavo pure la questione della rescissione contrattuale, quella arriva successivamente quando tu hai definito il successore in panchina.
Converrebbe a tutte e due eventualmente, no? Sia Garcia, che perderebbe soldi ma eviterebbe l'onta dell'esonero, che per la carriera
sì, però magari può anche, questo non lo so, cioè Garcia potrebbe pure decidere, insomma, di volere tutto l'anno di stipendio fino al termine fino a giugno, perché poi a giugno il Napoli potrebbe comunque liberarsi dal contratto biennale, perché sai che il Napoli c'ha sempre questa clausola di obbligatoria, insomma, sia di unilaterale, perdonami, sia di se vuoi confermare sia se vuoi rescindere, quindi teoricamente dovresti pagare l'anno di stipendio a Garcia. Io credo che di fronte, diciamo, a una prospettiva di perdere un obiettivo importante, la qualificazione alla nuova Champions League, perché l'anno prossimo c'è la nuova formula della Champions League, che prevede 8 partite nella fase iniziale, non più 6, ci sarà più la fase a gironi, quindi una competizione nuova, più importante, che assorbirà molto, darà anche più soldi. Io credo che di fronte a questa prospettiva, sia l'eventuale stipendio di Garcia, sia la questione del decreto crescita, che onestamente su Conte qualcuno dice che potrebbe usufruirne da novembre, qualcun altro
mi pare dal 31 ottobre, mi pare.
Sì, qualcun altro dice che lui ha mantenuto la residenza fiscale in Italia e quindi non ne potrebbe beneficiare. Io questo onestamente non lo so, dovremmo chiarirla poi un attimo. Credo che però tutti questi aspetti vadano in secondo piano di fronte, insomma, poi all'obiettivo principale, che è quello di partecipare alla nuova Super Champions League. Il Napoli ha anche la velleità di provare a qualificarsi per il mondiale per club. Per qualificarti al mondiale per club devi fare già quest'anno una grande Champions, per guadagnare punti sul Milan, che è la squadra, insomma, che ti precede in questo momento nel ranking. Credo che di fronte a questi obiettivi sia sportivi che economici, lo stipendio di Garcia, la questione del decreto crescita, vadano in secondo piano.
0816363663 per intervenire in diretta. Sono ore calde, direi bollenti, per definire il futuro della panchina del Napoli e il futuro del Napoli. C'è anche Tudor all'orizzonte, che sarebbe già stato bloccato, però insomma lì bisogna fare una valutazione se si vuole aprire un ciclo serio, senza, con meno rischi, diciamo così, Antonio Conte. Tudor potrebbe essere magari potrebbe anche riuscire molto bene, essere un rischio alla Garcia, per intenderci, ecco, questo è.
Comunque Tudor è un buon allenatore che lavora molto sul campo, tante idee, ha fatto bene con Marsiglia, però è chiaro che il nome che metterebbe comunque tutti d'accordo, su cui mette, diciamo, una fiche sul sicuro è Antonio Conte. Poi è chiaro, si va in campo, si gioca, però insomma prendi uno dei migliori allenatori europei, su questo non ci piove. È chiaro che credo che, da quello che so io, e le parole di Conte sono andate in questa direzione, perché ieri sera Antonio Conte ha parlato, io vedo che lui siamo,
ha detto tutto può succedere, insomma, ecco.
Sì, tutto può succedere. Poi sono andato una diretta sul Napoli, giustamente ho utilizzato la forma con l'educazione e il rispetto, perché c'è ancora un altro allenatore, c'è una situazione in divenire. Però lui sarebbe molto molto intrigato alla possibilità di tornare a Napoli, di tornare in una squadra forte, perché lui ovviamente più del Napoli è una squadra forte. Poi magari fai degli aggiustamenti, li puoi fare a gennaio, se eventualmente lui chieda un altro difensore.
Ecco Pasquale, fermati un attimo perché abbiamo Gaetano al telefono con noi, un ascoltatore. Gaetano, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio. Io, a parte che la situazione è assurda e il fatto che un allenatore già sta ufficiosamente è mandato via e dobbiamo stare per un lasso di tempo lungo senza la sostituzione, quindi si rischia di perdere altre partite e di non avere un recupero. Ma la domanda che io mi ponevo: ma per forza Conte, che un uomo che cambia il modulo e che fa delle richieste importanti per quanto si tratta di un progetto a lungo termine, ma Benitez non potrebbe essere un'alternativa valida? Ti ascolto per radio.
Grazie Gaetano.
Benitez allena, però.
Allena, sì.
Allena in Saltavigo, quindi non libero.
Era libero fino a qualche mese fa, insomma, cioè in estate era libero. Era
volevo dire una cosa, se mi permette, anche sul cambio di modulo, perché se ne discute tanto. Noi dobbiamo fissarci sul modulo. Dobbiamo passare ai principi di gioco, no?
Certo, poi mi dicevano che passare da una difesa a 4, per esempio, a 3 è meno complicato che passare da una difesa a 3 a 4.
Però sono importanti i principi di gioco, non il modulo. Perché Garcia fa lo stesso modulo di Spalletti, però sono cambiati i principi di gioco.
Totalmente diversi.
Il problema non è mai il modulo.
Certo, Luca al telefono, buon pomeriggio.
Ciao Gianluca, grazie.
Grazie a te per aver chiamato. Allora, come vivi questa giornata dal punto di vista, diciamo così, dell'approccio calcistico? Ecco.
Ma sicuramente c'è trepidazione, soprattutto per la questione di una grande X, un grande punto interrogativo che si antepone, perché se da un lato la delusione di quanto sta accadendo con l'allenatore in carica può sicuramente aprire un grosso spiraglio ad una nuova apertura, certo, poi l'interrogativo del che cosa accadrà, chi verrà, e soprattutto se si avranno dei tempi utili per riportare immediatamente in linea una squadra che vuole, insomma, rimettersi sicuramente in gioco, non dico per lo scudetto, ma non lo escludo, ma se non altro per le primissime posizioni che da una squadra campione in carica dovrebbe sicuramente mantenere.
Io credo che con Antonio Conte, diciamo, se il Conte è rimasto quello di una volta, con questa squadra, quindi con le qualità tecniche della squadra della Rosa del Napoli, il Napoli possa tranquillamente, visto anche le pretendenti, visto anche lottare per lo scudetto, ma questo senza ombra di dubbio, possiamo dirlo. Però c'è bisogno,
certo,
di...
Tu hai visto quel video che sta girando sui social dove Conte critica in qualche modo il troppo soffermarsi dell'Italia sui moduli, mentre invece, insomma, secondo lui sarebbe il modulo, è come se trasparisse da quel suo parlare di qualche anno fa, che il modulo, tra parentesi, è tralasciabile quando c'è, ci sono tante altre caratteristiche di gioco. Quindi insomma, è un po' difficile da interpretare, perché sappiamo, lui comunque gioca con il 5 mentalmente, certo, in questa squadra non sarebbe facile, questo deve metterlo, cioè, a mio avviso, però è anche vero che, insomma, parliamo sempre di Antonio Conte.
Grazie a Luca per essere stato con noi, grazie per aver chiamato. Nel frattempo, so, Fagioli, calciatore della Juventus, indagato per scommesse illegali, indagato nell'ambito di un'inchiesta della Procura di Torino su alcune piattaforme illecite, e insomma, un'altra grana per la Juventus. Pasquale, insomma, il rendiconto della giornata con il Napoli che torna ad allenarsi, quindi Garcia è tornato da Nizza.
Stavo dicendo, dovrebbe tornare tra poco, mi ha preso veramente alle 5, alle 17.
Alle 17.
Quindi lo dirigerà lui, insomma, salvo non ci sono comunicazioni contrarie, quindi mancano 11 giocatori. Oggi dobbiamo anche capire l'entità dell'infortunio di Anguissa, che ha fatto i controlli, che non è partito per gli impegni della nazionale camerunense. Quindi sì, c'è questa situazione, potrebbe essere anche paradossale con Garcia a fare allenamento quando magari a Roma si decide il suo successore, però questa è una settimana sui generis, nel senso che lavorerai 3-4 giorni, non ci sono 11 giocatori, quella che conta è la prossima. Chiaro che prima fai il meglio,
Certo.
Io credo, insomma, che anche dopo le parole di ieri di De Laurentiis, le tre partite siano diventate anche superflue a questo punto.
No, ma io credo che De Laurentiis, con le sue parole e con quelle che non ha detto, esatto, e con quelle non ha detto, abbia già delegittimato Garcia ulteriormente.
Non puoi andare avanti. Io credo che tu, oggi che è mercoledì, tra mercoledì e venerdì, quindi mercoledì, giovedì e venerdì, una soluzione definitiva la devi trovare, perché poi da lunedì si comincia a preparare la sfida con il Verona di sabato prossimo. E non puoi, diciamo, secondo me, proseguire così, insomma, rischi veramente poi di perdere altre partite, di perdere altri punti. Io sono d'accordo con quello che dicevi, cioè, se il Napoli la svolta la fa subito,
può lottare per lo scudetto in maniera decisa e convinta.
Sì. Ma assolutamente.
Grazie Pasquale, ci sentiamo nelle prossime ore con tutti aggiornamenti, ovviamente, di questa giornata molto intensa. Incontro Conte De Laurentiis, molto probabile, anche se non certo. Incontro con Garcia, rescissione consensuale, esonero nelle prossime ore. Staremo a vedere che cosa accadrà in casa Napoli. Tony Mola è pronto con la pubblicità, tra poco però cercheremo di analizzare da vicino gli aspetti tecnico-tattici dell'eventuale nuovo allenatore del Napoli con un allenatore. A tra poco. Forza Napoli sempre, oggi giornata campale, Conte e De Laurentiis si incontreranno, punto interrogativo, cosa succede a Garcia, esonero, rescissione consensuale, quanto tempo potrà restare ancora sulla panchina del Napoli dopo le parole che non ha detto De Laurentiis quando è stato chiamato in causa a proposito dell'allenatore, e cioè non ha in maniera decisa dato fiducia al futuro di Garcia in panchina, di fatto delegittimandolo, perché agli occhi dell'opinione pubblica ormai Garcia è ulteriormente delegittimato rispetto a tutto quello che già era accaduto in campo e con le partite e i risultati nel corso delle ultime settimane, per cui il Napoli è quasi costretto a cambiare, sta cercando le alternative. Antonio Conte vuole molti soldi, vedremo se si troverà un accordo economico tra il Napoli e l'ex allenatore della Juventus, del Chelsea e del Tottenham. Sentiamo questo messaggio vocale WhatsApp e poi andiamo dal prossimo ospite.
Ciao Gianluca.
Ciao, buongiorno.
Complimenti per la trasmissione. Buongiorno, ciao. Senti, sono Peppe.
Salve Peppe.
Gianluca, dammi subito stamattina Conte. perché io sono convinto che si vede Conte un Napoli pignanato a voto scudetto. Tutti in società, tutti i tifosi stanno tra mani che davano i Conte, perché io sono con si pignanato a voto scudetto. Non so se sei d'accordo. Buona giornata, ciao Gianluca.
L'ho detto prima, sono d'accordo. Sentiamo se è d'accordo Enzo Montefusco, insomma, allenatore navigato. Mister, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a tutti voi.
Insomma, è d'accordo sul fatto che Garcia sia stato delegittimato da De Laurentiis, che ha detto un momento no, e non gli ha detto proseguiamo con lui, diamo fiducia a lui, eccetera eccetera. Cioè, ci sono delle parole che non ha detto che chiariscono qual è la situazione. Ma sta per arrivare Antonio Conte, pare, se trovano un accordo ovviamente.
Ma fanno anche capire che un uomo che allena una squadra è considerato tutto quello che sta succedendo, secondo me non ha più niente da dire ai propri calciatori, perché la società giustamente lo mette in difficoltà, i giocatori lo mandano a quel paese, la squadra non gioca più bene, stanno succedendo troppe cose che possono far pensare che l'allenatore possa rimanere. Poi chi viene, abbiamo sempre detto, il Napoli è una squadra che giocava da solo, aveva un allenatore Spalletti che faceva giocare come e cantare come un'orchestra, però è chiaro che è cambiato tutto, bisogna capire principalmente questo allenatore che viene, che deve lavorare sulla testa del calciatore.
Ecco, lei dice la testa, si fermi un attimo mister, perché adesso vengo di nuovo da lei. Lei dice deve lavorare sulla testa. Allora io nel frattempo chiamo le telefonate allo 0816363. Arriva Conte, deve lavorare sulla testa, ma lavora anche sul campo. Questo amico scrive: il Napoli con Conte volerà perché è un allenatore di campo. Buon lavoro ragazzi. Ma lui gioca con la difesa a 3.
Sì, però questo fatto bisogna anche un pochino sfatarlo. Pure io tante volte ho detto questi allenatori, tipo Mazzarri, Conte e altri che giocano a 3. Ma qua parliamo di giocatori che giocano nel Napoli, sono tutti nazionali. Cioè, torniamo al calcio dei tempi della guerra. Non è possibile che certi calciatori non sappiano giocare in un'altra maniera. Cioè, non è possibile, perché una volta che hai la fortuna, se cambi allenatore adesso, in 10 giorni, tutti i movimenti che puoi fare, giocare a 3, giocare a 10, giocare a 20, li provi, e questi sono nazionali, cioè ma siamo scherzati. Cioè, ma non c'è mai esistito il fatto che io... Queste sono tutte quelle dicerie che avete inventato voi giornalisti, sai, quello non si sa muovere, non sa fare il braccetto, quell'altro non sa fare la diagonale. Parliamo di giocatori nazionali, dove con un allenatore come Conte, dove una settimana, dove principalmente lavoro sulla testa, come ho detto, principalmente lavora sul lavoro che deve fare atletico, poi lavora addirittura che si fa sentire. A Conte non ti puoi permettere di mandarlo a quel paese, cioè Conte ti prende per l'orecchio e ti butta negli spogliatoi. Cioè qui è stato tutto sbagliato. Anche io, che avevo avuto fiducia all'inizio, se Napoli se gioca come giocava l'anno scorso sicuramente sarà benissimo. L'altra settimana abbiamo detto che Inter e Napoli sono le squadre più forti, però poi quando vedi quello che è successo in una sola partita, cioè quello che è successo la partita con la Fiorentina, non succede neanche in un anno intero per dire di un allenatore. Allora mi dispiace, però è giusto che il Napoli si dia da fare e cambi qualcosa.
Allora c'è una telefonata, sì. Mister, prima di andare da Lorenzo, però, che io oggi il Bagaglio Azzurro, che spesso scrive su Twitter, devo dire, ha ipotizzato un 3-4-2-1. Volevo capire se le piace quello che ha scritto Bagaglio Azzurro. Meretti in porta, Di Lorenzo, Rachmani e Nathan i tre difensori. Di Lorenzo, Rachmani e Nathan. Poi quarto a destra Elmas, quarto a sinistra Mario Rui, centrali mediani Lobotka e Anguissa. E poi Zielinski a destra, Kvaratskhelia a sinistra e Osimhen al centro. In pratica sarebbero esclusi sarebbe escluso Politano e basta da questa squadra.
Tutte queste cose qua non servono più. Cioè,
sarebbero alternative poi.
Alternative non servono a niente. Cioè, io dico che è Napoli o gioca 4-3-3 o può giocare anche 3-5-2. Poi dipende. Questo è un vecchio discorso che facevamo tanti anni fa. Io lo facevo con Olivier, perché stavo nel Napoli, lui giocava con i tre difensori. Tutto dipende, ci sono i due esterni bassi, cioè se è Di Lorenzo e Mario Rui, oppure Politano e Kvaratskhelia, faccio dei nomi, non è che deve giocare così. È chiaro che la squadra diventa una squadra con questi qua offensivi. Se giochi con i terzini che giocano a basso a destra, a sinistra, devi ti vai a difendere a 5, ma questo è sempre un discorso fatto a livello tattico tra l'allenatore e i giocatori e le caratteristiche dei giocatori.
Certo, si fermi mister, c'è Lorenzo al telefono, diamo spazio anche agli ascoltatori. Lorenzo, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a tutti. Pomeriggio anche al mister Montefusco. Io la mia idea è questa, che secondo me il Napoli, al di là degli schemi, sistemi di gioco, uomini da impiegare, ha bisogno di un allenatore che arrivi e che subito entri in sintonia con il gruppo, perché quello che è mancato oggi probabilmente è stato proprio questo feeling che non si è venuto a creare. Poi i sistemi di gioco, se Conte o chi per esso dimostra intelligenza, elasticità mentale, può fare quello che vuole, i calciatori sono professionisti, si adattano, sanno giocare. Per me questa è una squadra che onestamente, per quello che ha dimostrato, gioca da sola. L'importante è che entra in campo convinta e soprattutto con la voglia di fare, cosa che oggi ho visto una squadra che non ha avuto, probabilmente perché il mister Garcia, nonostante la sua professionalità e competenza, caratterialmente è un allenatore che non è riuscito a legare col gruppo. Per me questa è la mia
perfetto,
idea.
Perfetto, grazie Lorenzo per essere stato con noi, mister. È quello che diceva prima,
sulla
no?
È quello che diceva sulla testa. È normale che oggi devi entrare nello spogliatoio e a livello psicologico capire un po' tutto perché questa squadra si è involuta. Allora, dopo questo, ma questa squadra si è involuta già in ritiro. Gianluca, tu sei testimone, quando io sentì che il Napoli doveva verticalizzare, velocizzare, non fare più possesso palla, io dissi Lobotka, allora non serve più questa squadra, non serve più Girisci. Cioè, il Napoli deve prima mettersi a posto a livello mentale, e questo l'ha detto anche il signor
Lorenzo.
Poi chiaramente l'allenatore, ogni allenatore ha la sua personalità e vuole che la squadra faccia cose che dice lui. Nel Napoli invece ci vuole uno che li mette in campo, gli carica psicologicamente, gli dà la forza di andare in campo, gli dà la tranquillità di ognuno di loro di esprimersi come meglio sanno, e poi dopo piano piano c'è il tempo. Il Napoli, nonostante sta a 7 punti, per me è ancora la squadra più forte insieme all'Inter, però è chiaro, ci vuole una persona che non si fa mandare a quel paese. Se tu avessi fatto, quante volte ve l'ho detto io a voi, il Napoli, il signor Varaschere, che è un giocatore grandissimo, non si deve mai permettere di mandare a quel paese la
certo,
Roma.
Anche Osimhen e Politano l'hanno fatto.
Osimhen l'ha fatto Politano, i procuratori che parlano e si permettono di dire chi deve giocare. Cioè, tu allenatore stai là, dice va tutto bene. Qua subentra la società, che in questo momento, quando io sento che fanno una riunione, sono i familiari e tutto, non c'è un uomo di calcio, tu dici vabbè, e allora non so.
Mister,
non
so, c'è Francesco al telefono. Buon pomeriggio, Francesco.
Buongiorno a voi, buongiorno.
Allora Francesco, una giornata campale oggi, Antonio Conte risolverà i problemi del Napoli, dovesse arrivare, soprattutto il Napoli resta una squadra che da scudetto con Conte in panchina?
Sì, sicuramente il Napoli resta tra le favorite assieme all'Inter e questo non ci piove. Conte, se dovesse arrivare, credo che sia l'uomo giusto, soprattutto per dare una svolta mentale, e credo che il problema sia mentale. Non permetterebbe a nessuno di farsi mandare a quel paese, questo è certo, e imporrebbe subito le sue idee. Io ci tenevo solo a dire subito una cosa, che sicuramente non giocherà con la difesa a tre, perché numericamente il Napoli non ha certo, i centrali adatti per giocare con la difesa
ne
a tre.
Ne ha 4 e adesso è uno infortunato, quindi
esatto, ma anche con tutti quanti.
Però c'è Di Lorenzo, c'è Di Lorenzo che si
c'è
aggiunge.
Di Lorenzo, ma lo perdiamo il capitano centrale, il capitano è un'arma in più per giocare sulla fascia e avremo bisogno di 5 centrali. Quindi credo che non cambi nulla e dovrebbe continuare a giocare col 4-3-3.
Lui giocava a Siena e Bari col 4-3-3 oltre 10 anni fa, però insomma lo sa fare, l'ha fatto e quindi lo sa fare. Grazie Francesco per essere stato con noi.
Grazie a voi e forza Napoli.
Gaetano scrive: Montefusco ha appena sentito la formazione che hai letto, questo 3-4-3 che ho letto, no mister? E lei ha risposto: ma poi Lindstrom e Politano che fine fanno? E invece Gaetano le chiede, ma col 3-5-2 che ha citato lei, Montefusco, gli esterni offensivi dove giocano?
È la stessa cosa, però ho detto una cosa, se giochi in partenza con, lascia perdere Di Lorenzo, perché Di Lorenzo è uno che sta anche in spinta, però giochi con i terzini a difendere diventano 5, se giochi con Politano per dire Varaschero diventano 3, e la squadra tutta offensiva, perché gli esterni sono giocatori di caratteristiche offensive.
Ma mi tolga una curiosità mister, io voglio capire una cosa. Allora, nel caso in cui per me si può permettere anche di giocare con la difesa a tre invece in questo Napoli, perché la rosa è talmente ricca e di qualità che eventualmente dovesse, diciamo così, determinarsi che con la difesa a tre questo Napoli può girare meglio, Conte potrebbe giocare con la difesa a tre. Di Lorenzo può fare il quinto a destra, per esempio. Tutta
ma come quello lo fa sempre,
cioè, tutta faccia, lo fa. C'è Zanoli che lo può fare, poi c'è Zanoli che lo può fare come alternativa.
Lo può fare perché è un terzino offensivo, ma Di Lorenzo, noi a volte che diciamo Di Lorenzo è bravissimo, però purtroppo nella fase difensiva anche lui commette un sacco di errori, proprio perché è un offensivo. Non dimenticate che come caratteristica Di Lorenzo faceva il centravanti 6 anni fa.
Certo,
ma poi io, ma tu veramente pensi che Conte venga a Napoli e non sappia fare il 4-2-4, il 4-3 o il 20-25? Ma stiamo scherzando? Cioè, basta, te l'ho detto prima all'inizio, basta che fa 10 lezioni tattiche in mezzo al campo ad una squadra che già lo sa fare. E lui deve solo mettere gli uomini che conosce del Napoli, li conosce molto bene, li mette in campo, è solo un lavoro sulla testa, dove lì deve farsi capire e deve farsi rispettare. Qui non ho proprio dubbi, non ho proprio dubbi, però prima che prendi conto la società devi sapere che non si entra più negli spogliatoi, che non si fa più casino.
Ah, De Laurentiis,
non lo so.
Certo.
Con Conte dice: signori miei, ci sono 3 minuti che potete salutare, poi arrivederci e grazie, ci vediamo dopo la partita.
Sì, è vero. È vero, Conte da questo punto di vista insomma, decide allora, dalla A alla Z, e quindi De Laurentiis deve capire anche questo quando fa una scelta del genere. Un triennale vorrebbe Conte, quindi l'apertura di un nuovo ciclo che potrebbe portare anche a risultati importanti. Vedremo. Grazie a Enzo Montefusco per essere stato con noi.
Ciao.
Grazie mister. L'unico che perderebbe il posto è Politano, scrive Bruno da Napoli. Secondo lui questa è la situazione. Sentiamo questo messaggio.
Io sono Romano da Caserta.
Romano,
io
buongiorno.
Sono pro Conte, in quanto è un allenatore molto molto cazzuto.
Quel che piacciono De Laurentiis.
È una squadra che ha bisogno di un allenatore così.
Va bene, insomma, la testa più che altro. Con Conte esploderà Zanoli, Gollini, Di Lorenzo, Rachmani, Nathan, Zanoli, Anghissà, Lobot, quindi Gollini in porta, Di Lorenzo, Rachmani, Nathan, Zanoli, Anghissà, Lobot, Zielinski nei 4 di centrocampo, anzi nei 5, Oliveira a sinistra, quindi Anghissà, Lobot, Zielinski resta il centrocampo con Zanoli a destra e Oliveira a sinistra, e Di Lorenzo dunque centrale di difesa insieme a Rachmani e Nathan, Kvaratskhelia e Osimhen in attacco. Questa è la formazione dettata dal nostro amico. Sono tantissimi messaggi al 339 666 9990, tra poco li ascolteremo tutti uno dietro l'altro. Eccone un altro. Rieccoci in diretta, Forza Napoli sempre, Gianluca Gifuni in vostra compagnia, Tony Mola in regia. Apriamo i telefoni allo 081 636 3663. Tra poco andremo da un grande portiere e anche allenatore. Sentiamo questo messaggio.
Buongiorno Gianluca, Rosario Caraccio di Sempre Napoli.
Buongiorno.
Velocissimo.
Rosario.
Quando si è un esonero, sicuramente una sconfitta per tutto il sistema societario della squadra, della società chiaramente, ma questa chiaramente responsabilità è da affidarsi esclusivamente al presidente per le scelte scellerate dopo l'andare via di Spalletti e Giuntoli. Questo è un altro discorso. Per quanto riguarda Conte, io credo che sia l'uomo giusto soprattutto per mettere a posto i chiodi dello spogliatoio, perché non è possibile che determinati professionisti sappiano giocare solo in un modo. È chiaro, io credo che vada rivisto proprio questo, questa concezione di giocare per forza come giocava Spalletti. Io credo che un giocatore di calcio, se è un vero professionista, sappia fare tutto.
E allora, sentiamo se Nando Orsi è d'accordo sul fatto che insomma si debbano mettere a posto i chiodi nello spogliatoio. Che si sono staccati i quadri?
Forse anche più dei quadri si sono staccati. si è un po' staccato tutto. Però siamo in un momento dove ancora si può recuperare tanto. L'importante è che ci sia unità di intenti, l'importante è che ci sia una decisione, l'importante è che qualcuno faccia un passo indietro oppure avanti.
Beh,
non
insomma,
so cosa deciderà De Laurentiis.
Però insomma, io credo che Garcia, non avendo detto nulla ieri, lo abbia delegittimato in maniera definitiva. Insomma
è ovvio che le parole di De Laurentiis sono parole forti,
quindi,
sono parole che danno un indirizzo.
E quindi deve decidere al più presto, insomma, che sia Conte o Tudor.
Al più presto. quindi decide al più presto, i nomi saranno quelli. Io non so se poi dopo a sorpresa possa arrivare qualcuno dall'estero, però insomma i nomi sono quelli. È ovvio che prendendo Conte prendi un allenatore importante, prendi un allenatore di carattere, prendi un allenatore però che cambia assetto tattico.
E tra poco parleremo di questo. Aspetta, aspetta un attimo, perché c'è Marco al telefono, un ascoltatore che ha chiamato. Marco, sì. Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio. Niente, per quanto riguarda se dovesse venire Conte, anche se la vedo difficile, però comunque se dovesse venire, sicuramente il carattere, rispetto da parte dei calciatori e mentalità, secondo me andremo molto, molto anche là. Però io ho dei dubbi sull'aspetto tattico, ma soprattutto sui calciatori, che per me sono fondamentali. Rischi, Lobotka, Politano, che anche sta giocando bene, secondo me lì andremo a perdere qualcosina per come gioca con te.
Va bene, sentiamo che ne pensa Marco.
Lamba 2, non ce l'ho visto, Lobotka non c'è Lamba 2.
Va bene, sentiamo che ne pensa Marco, sentiamo che ne pensa Nando Orsi, che è allenatore. Nando, io voglio capire, ma deve giocherà, dovesse arrivare Conte, che gioca a tre ormai da oltre 10 anni, con la difesa a tre, giocherà così o potrà anche cambiare? C'è un allenatore ormai...
Non lo so, io che ti devo dire, è ovvio che l'ascoltatore di prima che ha detto che i giocatori debbono saper fare tutto, ma anche gli allenatori però devono saper fare tutto.
Ecco.
E quindi io dico che tu devi fare anche in base alle caratteristiche della squadra. E le caratteristiche della squadra sono da non so quanti anni a questa parte di un 4-3-3.
Ma in una difesa a 3, un 3-5-2 o un 3-4-3, diciamo così.
Non è uguale.
Non è uguale
al 4-3-3, perché il 4-3-3, il 3-4-3 è Caraschelia, c'è uno dietro. C'è uno dietro, c'è meno campo. È logico.
Ma chi è che rischia di più tra i giocatori del Napoli, tra Lobotka, Politano, per esempio? Chi è che rischia di più di non trovare spazio nel 3, con la difesa a 3, intendo?
Con la difesa 3 chi è che non trova spazio? Io dico che lì davanti c'è una bella concorrenza. Politano ha la seconda punta, lo sa fare? Forse sì.
E Caraschelia?
Quara lo sa fare se non ha il riferimento della linea bianca? Non lo so, penso di sì, speriamo. Però devi lavorare. E io dico che lavorare vuol dire anche iniziare a sbagliare qualcosa, no? Perché tu quando lavori su una nuova metodica di assetto tattico, è logico che i giocatori puoi trovare delle difficoltà iniziali.
C'è Antonio al telefono per Nando Orsi. Antonio, buon pomeriggio.
Gianluca, buon pomeriggio e un carissimo saluto a Nando Orsi. Ho due considerazioni. La prima è che non ho mai visto un presidente di calcio fare letteralmente una chiavica un proprio tesserato, cioè Garcia proprio l'ha fatto una schifezza, penso che Nando ha capito chiavica. Poi vorrei fare una domanda a Nando Orsi sui portieri, che so che lui è molto preparato e so che tiene tanto a Meret. Io sono un tifoso di Meret, però signor Nando, volevo farle questa domanda. Mi pare che l'anno scorso Spalletti come preparatore dei portieri c'era Tarallo, una cosa del genere.
No, non c'era Tarallo. C'era Nesta, mi pare. Nesta prima.
Nesta,
con la I.
Detto questo, Nando, la domanda è: per me Meret è uno dei portieri più forti del mondo, ha un problema di testa. Io credo, e lei mi insegna, che al di là dei movimenti in porta, che lui è uno che è molto bravo tra i pali, il preparatore dei portieri lavora molto sulla testa del proprio portiere, insomma, chi allena i portieri. Credo che il preparatore attuale...
No, comunque era Alejandro Rosales Lopez, era Lopez con Spalletti.
Che è andato, giusto Gianluca?
Sì, se n'è andato. Sì.
Era della scuola di Tarallo.
Ma Tarallo stava nel giovanile, non lo so questo, però insomma...
Non lo so, ma non è un problema questo qua. Comunque in generale per rispondere alla
grazie Antonio,
domanda,
grazie.
Meret, come tutti quanti, quest'anno non sta facendo benissimo. L'anno scorso è stata un'annata irripetibile, dove tutti quanti hanno dato noi il 100%, il 130%. Quest'anno era difficile pensare che si potessero ripetere, soprattutto i 20 punti di vantaggio era impossibile se uno pensava che il Napoli poteva ripartire allo stesso modo così come è arrivato. Quindi tutti quanti non stanno facendo bene, è logico che cambiamento dell'allenatore, qualche variazione sull'assetto tattico, la poca disponibilità dei giocatori a pensare che ancora... siano rimasti attaccati lo scorso anno, ha fatto sì che quest'anno il Napoli non abbia cominciato benissimo, e forse chi pagherà sarà Garcia, che forse paradossalmente è meno colpevole, perché arrivare nel dopo Spalletti in una situazione del genere non era facile.
Certo. Senti, adesso, ma... Vabbè, Nando, no, perché in tanti ci scrivono formazioni eventuali, ipotetiche.
No, però, vabbè, dai.
No, però tanti mettono Gollini in porta, perché? Tanti tifosi.
Perché, che ne so, sarà un problema loro. Io dico soltanto una cosa a Meret, spero presto che vada via da questo ambiente, che non gli ha mai voluto bene. E quindi io spero per lui che vada a trovare fortuna altrove, perché qui comincia a diventare anche abbastanza stupevole il fatto di perdersi soltanto questo ragazzo. Mentre poi dopo i gol presi fino adesso sono stati gol, se tu vai a vedere quello con il Real Madrid, se tu vai a vedere altri tipi di gol, sono gol che arrivano da lontano. Quindi io, a prendersela con un giocatore solo, anche se che sia il portiere, secondo me sarebbe stato sbagliato, anche se se la fossero presa con Nathan e basta, con Ostigard e basta, con Lobotka e basta, non è giusto.
Togli una curiosità, Nando, togli una curiosità, ma poi c'è Salvatore al telefono e poi ti salutiamo. Ma sul gol di Valverde,
sì,
l'autogol, diciamo,
non
così.
Ha colpa,
non ha colpa, no, perché qualcuno, tu sai che insomma,
ma
in tanti. Hai ragione, hai ragione.
La partita,
l'opinione pubblica, l'opinione pubblica che non gli vuole bene, ecco, va bene.
Okay. Dice,
no, ma qui in quei casi ci si tuffa a due mani. Io ho sempre risposto, e non faccio il portiere, che il colpo di Reni si fa con una mano perché l'altra ti deve dare lo slancio. Io non lo so, dimmi.
Non parlate del colpo dei reni, che i reni c'entrano niente con le parate, c'entrano i dorsali. Si dice colpo di reni, ma i reni non c'entrano niente.
No, sono i dorsali, ok.
È sempre stato bene. Comunque, quella lì è una situazione dove, se hai fatto il portiere, riesci a capire che non è colpa sua. Se non hai fatto il portiere, siccome il tiro è centrale, siccome alza una mano, uno dice no, ci deve andare con due mani. Ma per arrivare ad andare con due mani, doveva vedere il tiro, doveva essere meno veloce. E poi dopo è logico che c'è sempre un margine d'errore su ogni gol che prendi, però ogni gol che prende Meret, io dicevo questa è l'ultima volta che lo difendo, perché io tra l'altro neanche lo conosco, non so neanche, cioè se lo vedo per strada neanche lo riconosco, per dire, no? Quindi cioè, mi sembra abbastanza stucchevole il modo prendersela sempre col portiere.
Ma non in quei casi si va a una mano comunque, che non a due?
Ma ci sono modi e modi, ci sono parate e parate, ci sono delle parate che vai con due mani, che puoi andare con due mani, ci sono parate che devi andare con una mano. Non c'entra niente, la qualità tecnica, il tiro, è l'improvviso, è la velocità del pallone che non ti fa alzare tutte e due le braccia. Se tu alzi un braccio solo, c'hai più tempo di reazione che alzare con tutte e due. Per favore, dai. Chi ha fatto il portiere? Chi scrive certe cose? È ignorante, cioè ignorante che ignora come si fa il portiere, certo, o come si para.
E noi perciò chiediamo a te, Salvatore, al telefono.
No, ma sai che c'è, vede soltanto l'azione. In generale dice no, perché non ce l'ho con due mani? E vabbè, non è così.
Salvatore al telefono, buon pomeriggio.
Ciao Gianluca, buon pomeriggio. Allora, io vorrei ricordare che a giugno, quando c'è stato il Toto Allenatori, gli addetti ai lavori non hanno indovinato un nome, infatti poi si è preso Garcia. La stessa cosa adesso, tutti dicono Conte, 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 ma secondo me Conte non verrà mai a Napoli, perché la domanda che voglio fare è questa qua, e vi chiedo un cortesemente la risposta. Allora, Conte è stato sondato anche a giugno, però perché a giugno non ha accettato e dovrebbe accettare adesso? Domanda, grazie per l'ascolto.
Perché adesso forse è meno rischioso accettare, visto che il Napoli non sta andando bene, non lo so.
Dici che è meno rischioso, non lo so.
Non credo che abbia qualcosa da perdere chi oggi.
Comunque a fine ottobre mi sembra che scade il contratto col Tottenham per il decreto crescita, queste cose qua, io non lo so. Però 31 ottobre vuol dire aspettare altre due o tre partite. E a me sembra che con le parole dette da De Laurentiis lascino pochi dubbi, a meno che non ci sia un chiarimento con Garcia, con la squadra.
E ci vorrebbe un chiarimento in piazza, insomma, anche,
sì.
Pubblico. Va bene, grazie Nando, buona giornata.
Ciao.
E a presto, Nando Orsi, per essere stato con noi. Ci sono tantissimi messaggi che arrivano, Tony Molà, tra poco ne ascolteremo qualcuno, anzi uno lo ascoltiamo adesso, poi.
Buongiorno ragazzi.
Buongiorno.
Premesso che per Conte potrebbe venire e cambiare anche il sistema di gioco, ma io dico un'altra cosa: vogliamo finirla di illudere i tifosi napoletani?
Quali sarebbero?
Conte fumo negli occhi, 8 all'anno. Secondo voi De Laurentiis spende 8 milioni all'anno per 3 anni per allenare tu? Ma non scherziamo proprio. Purtroppo l'unica alternativa è Tudor, e la cosa mette i brividi. Mi sembra un Gattuso o un Mazzarri 2.
Effettivamente, insomma, fai bene la cosa con Conte, oppure diventa un altro rischio alla Garcia, onestamente. Il problema è che le alternative non sono tante. L'unica alternativa veramente valida almeno sulla carta, è Antonio Conte. 8 milioni, troveranno un accordo a 7, a 6, non lo so, il decreto crescita aiuterà con l'eccedenza rispetto al netto un risparmio da parte del Napoli e quindi il Napoli potrà permetterselo. Ecco, ci sono tante variabili da tenere presente. È chiaro che De Laurentiis ha chiamato Conte, lo incontrerà, e se lo incontrerà significa che l'intenzione di prenderlo c'è, anche perché De Laurentiis lo sa, di spendere qualcosa in più o più di qualcosa in più. Pubblicità, a tra poco, andremo da un dirigente, ma telefoni sempre aperti allo 081 63 63 63. Eccoci in diretta, Gianluca Gifuni per Forza Napoli sempre, Tony Molà in regia sino alle 13 con voi, poi un'altra ora di grande calcio qui con Marte Sport Live sino alle 14, messaggio vocale WhatsApp al 339-666-9990, telefoni aperti allo 081-63-6363, sentiamo.
Ciao Gianluca, buongiorno,
buongiorno.
Sono Franco.
Buongiorno Franco.
Senti, secondo me questa storia della difesa a 3, di giocare a 3 dietro, il 3-5-2, è un falso problema. Conte sa giocare benissimo anche a 4.
Indubbiamente.
E infatti, se ricordate bene, quando allenava il Siena lui giocava a 4 dietro. No?
Anche col Bari.
Lui ha cominciato a giocare a 3 nella Juve.
4-2-4. E nella Juve cominciava a giocare a 3 forse per necessità, poi si è specializzato lì. Adesso non ricordo bene, erano i primi anni in cui il Napoli era davanti, ricorderete, poi ci fu quel 3-3 al San Paolo con la Juve di Conte, che non era irresistibile dal punto di vista della rosa, ma comunque vinse lo scudetto. Giuseppe al telefono, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio Gifuni, salve, sono salve. Giuseppe da San Giorgio a Cremano.
Buongiorno Giuseppe.
Allora io dico questo, invece di rischiare 70-80 milioni non andando in Coppa dei Campioni, continuando a fare altre cose, preferisco più pagare 8 milioni all'anno un grandissimo allenatore che rischiare la debacle. Questo è il mio.
Un amico ci chiedeva, però, se prende Conte a questi soldi, poi che fine fa il rinnovo di contratto a Osimhen? Perché non è che se li metti da una parte, poi non puoi metterli anche dall'altra, quei soldi.
Ma indipendentemente da Osimhen, se il Napoli vende Osimhen con i 120-130 milioni, prenderà un altro attaccante. Il Napoli non è che è Osimhen dipendente.
Certo.
Prendiamo, incominciamo a prendere l'allenatore, che è fondamentale, che mette un po' di chiarezza nello spogliatoio, che incomincia a far camminare la squadra, e abbiamo tutto il girone di andata ancora, tutto il girone di ritorno, e con un grande allenatore sulla maglia si pianificano le cose. E
grazie Giuseppe, grazie.
No, voglio fare un ultimo intervento, sì, su Orsi. Anche io sono un ex portiere, ti posso dire Gifuni che ha detto l'allenatore che il gol è corresponsabilità di chi ha fatto tirare Valverde, ma anche del portiere che non ha fatto 2 metri avanti perché non ha ristretto lo specchio della porta. Quindi
ma l'ha parata, scusi Giuseppe,
responsabilità a una parte,
l'ha parata e l'ha deviata sulla traversa. L'ha parata e l'ha deviata sulla traversa, poi è stato sfortunato. Gigi Pavarese, direttore, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio, buon pomeriggio.
Qui l'atmosfera è bollente, come sa.
Io ragionavo ad alta voce ieri sera con un mio amico. Io sono una persona meno indicata per poter dar giudizi in questo momento, perché non vivendo la realtà se non seguendo gli echi attraverso la stampa, poi della stampa, e attraverso qualche commento di qualche buon amico.
Ma tu Conte lo conosci però?
Ieri sera facevo un'osservazione a voce alta con degli amici e facevo notare proprio come è strano il calcio. Qualche mese fa, soprattutto per la famiglia De Laurentiis, che pochi mesi or sono festeggiava lo scudetto a Napoli e sfiorava, o meglio, accarezzava il sogno della Serie A a Bari. Persa, diciamo, negli ultimi 60 secondi della sfida, della doppia sfida con il Cagliari, e in tutte e due le piazze per inizi di stagione
non brillanti
vedono una famiglia De Laurentiis sotto pressione, sotto critiche da parte di tutte e due le tifoserie. Scusate questa divagazione. A Bari hanno assunto la decisione a inizio settimana di cambiare la guida tecnica da Damignani a Marino, e a Napoli ha fatto intendere ieri De Laurentiis che il suo è più di un pensiero. questo momento credo che bisogna cercare unicamente di ricompattare l'ambiente.
Ma io voglio capire una cosa, Conte o il nuovo allenatore, che perché Garcia è stato delegittimato, io non riesco a intravedere, diciamo, spiragli per una riconferma, per, dopo le non parole, le parole non dette da De Laurentiis, mi sembra che sia di fronte all'ambiente completamente delegittimato Garcia, va bene? Oltre che all'interno dello spogliatoio. Gigi Pavarese, tu ne hai percorsa tanta di strada, altissimi livelli, ma in questo momento un nuovo allenatore, Conte o chi per lui, deve agire più sulla testa, sullo spogliatoio o dal punto di vista tattico?
Ma è chiaro che comunque Conte non solo dovrà agire sulla testa, ma nei suoi intendimenti comunque sicuramente si avrà uno stravolgimento tattico del Napoli. Se bisogna portare avanti il suo credo calcistico, ma è chiaro che quel credo dipende sempre dalle qualità dei calciatori che ha a disposizione, soprattutto nel reparto difensivo, e non certamente alla bacchetta magica dovesse arrivare stesso Garcia volesse cambiare la disposizione in difesa. Non si ha la bacchetta magica che da un momento all'altro praticamente passi a una difesa a tre da quella che abitualmente il Napoli gioca ormai da anni. È vero, abbiamo a che fare con calciatori professionisti che rispetto ad altre categorie hanno una capacità intellettiva e di apprendimento molto molto veloce, altrimenti non sarebbero a questi livelli. Però vediamo quelle che sono le cose. È chiaro che Conte è uomo che ha una mentalità che conosciamo tutti, una mentalità che si compà alla nostra, perché anche noi siamo determinati e vogliamo vincere. Io parlo da tifoso, è chiaro, perdonati.
Tutto Sport questa mattina, giornale di Torino, quotidiano di Torino, dice: sorpresa Napoli, titola: se resta Garcia arriva un nuovo direttore sportivo, Massara, Petrachi o Tare. Ora, questo, per carità, non approfondiamo questo tema, però questo fa capire una cosa: il grande errore, la genesi di tutta questa situazione è l'aver fatto andare via Spalletti e Giuntoli, che avevano un contratto ancora con il Napoli a giugno.
Avevano un contratto, però avevano manifestato la loro volontà di non restare e quindi di poter accelerare la loro.
Questo è stato il problema, parliamoci chiaramente. Poi De Laurentiis da solo non è riuscito ad arginare questi addii, che non è facile, ovviamente, anche dopo.
Ma guarda, ma al di là del grande lavoro fatto di due professionisti che rimarranno nella storia del Napoli per quello che hanno fatto e hanno vinto, soprattutto però è chiaro, bisogna dar tempo ai nuovi di potersi integrare e comunque dire la loro. Garcia ha cercato con degli stravolgimenti tattici di voler imprimere la sua qualità e non ha avuto risposte soddisfacenti. Sembrava che comunque avesse così, su consiglio di un po' dello spogliatoio, riportato un po' tutti nelle proprie case, e purtroppo io con Real Madrid la squadra non mi è dispiaciuta.
No,
anzi,
sono d'accordo con te.
La Fiorentina non l'ho vista, come
è meglio,
praticamente.
Meglio. Dico meglio che non l'abbia vista.
Con il Real Madrid ero lì proprio perché per una mia così volontà di riconciliarmi con il gioco del calcio, visto che ormai purtroppo.
Vabbè, sei a Barletta, pallone, poi tornerai.
Non più. Da qualche ora.
Ah, da qualche ora?
Ho segnato le mie dimissioni. Sì.
Ah, caspita, ci stai dando una notizia, quindi.
Sì, ti sto dando una notizia, te l'avevo detto, chiamami a luna.
Ah, cioè, hai dato le dimissioni prima di intervenire a Radio Marte? Che cosa da San Natale, hai capito? Pavarese si è dimesso due minuti prima di intervenire con noi, e quindi noi gli facciamo.
Mezz'ora fa.
Va bene, avrai avuto i tuoi buoni motivi, ma ripartirai, caro.
Sì, perché vedi, io ho un valore che custodisco, ma che so, gelosamente, e che non permetto a nessuno di cercare di intaccare, che è la dignità. Io non ho mai chinato la testa, ho piegato la schiena dinanzi a chi che sia. I miei maestri sono Pierpaolo Marino e Luciano Moggi, non l'ho fatto con loro, figurati se quello posso fare con
a barretta, certo.
Personaggi che non, cioè, che non hanno niente a che vedere, soprattutto poi io poi ho anche altri due grandi maestri, Don Antonio Sibiglia e Corrado Ferlaini, quindi immaginate un po'.
Grazie Gigi, in bocca al lupo.
Grazie a voi.
Grazie a Gigi Pavarese. In bocca al lupo, un messaggio vocale breve, poi andiamo a dare.
Buongiorno. Vorrei soltanto capire una cosa.
Sì.
Siamo tutti quanti bravi a fare gli allenatori, siamo tutti quanti bravi a dire la nostra opinione. Ma il mister Montefusco si ricorda che ci ha fatto perdere una finale di Coppa Italia?
Vabbè, ma quello è un discorso che ha spiegato mille volte, e se non l'avete sentito andatevelo a leggere, quello che ha spiegato su quella partita con il Vicenza e tutta la storia di Beto, bla bla bla, eccetera eccetera. Ricordo che addirittura il ritiro a Di Maro, stavo mangiando una pizza a pranzo con Montefusco, si avvicinò il papà di uno delle giovanili del Napoli addirittura, e con fare abbastanza spavaldo disse: ma lei Beto così, ma Montefusco gli rispose per le rime: ma mi aveva spiegato, tornando sull'argomento, in quei giorni com'era andata. E Montefusco non c'entrava praticamente nulla, Beto non poteva giocare, questa è la verità, ma si era montato un caso da parte di tutti. Va bene, non torniamo sull'argomento, adesso arriva Martes Sport Live, grazie a Gigi Soriani e Tony Molai in regia. Oltre a Martes Sport Live sta per arrivare anche Antonio Conte, perché deve incontrarsi con De Laurentiis, quindi le prossime ore saranno ore di fibrillazione, che vi racconteremo minuto per minuto. La giornata è lunga, fino a mezzanotte di questo 11 ottobre 2023. Da Gianluca Gifuni è tutto, buon pomeriggio. Arriva Martes Sport Live, a più tardi.